Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. E facendo così riempiono la sala. Poi Gesù in questa parabola aggiunge un dettaglio così, ma noi diremmo di colore, ma chiaramente le parole di Gesù sono tutte volute, tutte finalizzate a darci un insegnamento. Il re entra a vedere la sala piena di commensali, a vedere la sala piena. E lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Quest'ultimo dettaglio bisogna forse ricordare che era normale in queste corti orientali che se il re dava una festa davvero importante, l'abito nuziale, cioè l'abito della festa per gli invitati, lo forniva lui, lo forniva il re, per cui per gli ascoltatori di Gesù era ovvio che quell'uomo non aveva giustificazione ad essere senza abito da festa. Non aveva senso se avesse risposto: beh, non ce l'ho, io sono un mendicante, non ce l'ho l'abito nuziale, no? Questo giusto perché sennò per noi è incomprensibile, sarebbe una reazione poco logica. E invece Gesù voleva aggiungere questo dettaglio, no? Sei stato invitato senza nessun merito, quasi per caso, ti ho dato pure l'abito nuziale, dovevi solo fare la fatica di metterlo, no? Di indossarlo. Allora, il significato di questa parabola, no? Il regno dei cieli è simile, è una delle parabole di Gesù sul regno dei cieli, c'è un primo significato molto, molto semplice, molto evidente. Gesù sta parlando a un pubblico vario, fra i quali ci sono anche autorità del popolo di Israele, e sicuramente quando dice che il re chiama gli invitati alle nozze, i vari scribi, dottori della legge, farisei, si saranno sentiti, no, come interpellati, no? Gli amici del re siamo noi. Chi è che partecipa a una festa di nozze di un re? I personaggi più importanti della società, no? I nobili, i ricchi. E quindi rivolta a loro questa parabola ha il significato molto chiaro: siccome voi avete respinto, non avete accolto la benevolenza di Dio nei vostri confronti, il regno dei cieli viene annunciato a tutti, cioè anche ai poveri, anche agli storpi. Persino lo dice esplicitamente a un certo punto, no? Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì. Cattivi e buoni. Loro erano sicuramente molto convinti della dignità, della loro posizione di persone buone, cioè di persone a posto, di persone rispettose delle regole, della legge, eccetera, e Gesù dice: siccome voi non avete accolto l'invito viene rivolto anche agli altri, anche ai cattivi. E l'invito è l'invito alle nozze del figlio del re. È un'idea molto messianica, no? Cioè, l'invito che questi uomini hanno respinto è l'invito a riconoscere in Gesù il figlio del re da festeggiare. Il figlio del re che fra l'altro festeggia le nozze, no? E le nozze sono la celebrazione della ristabilita unità di Dio con gli uomini attraverso il figlio. Quindi molto bello, no? Certo, c'è un'altra dimensione che poi viene sviluppata nel Nuovo Testamento, cioè dopo la risurrezione di Gesù, soprattutto San Paolo nella lettera ai Romani, in sostanza fa una rilettura della stessa idea, dello stesso insegnamento, ma non più nella distinzione fra personaggi importanti e gli altri, ma invece la distinzione fra popolo di Israele e tutti gli altri popoli. Il popolo di Israele non ha accolto il Messia e allora il regno dei cieli viene annunciato a tutti. Viene annunciato anche ai pagani. Mi sembra importante notare il dettaglio dei servi mandati due volte. Il re manda i servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Allora mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi. È tutto pronto, venite alle nozze. La prima reazione del re al fatto che gli invitati non accolgono l'invito è di benevolenza. Dio paziente, no? Paziente con tutti, paziente anche con quelle teste dure con cui Gesù aveva a che fare, ma che non erano diversamente dure dalle nostre, no? Di fronte all'invito respinto, la prima reazione è rinnovare l'invito, un invito ancora più attraente, no? Invitateli meglio, parlategli di quanto è bello il banchetto che ho preparato, gli animali ingrassati, il pranzo apparecchiato, dategli motivi per venire. E questi, invece di sentirsi così convocati meglio, no? Cioè di accogliere questo invito presentato in modo migliore, e si seccano dell'insistenza dell'invito, si infastidiscono e maltrattano i servi al punto che alcuni li uccidono. Possiamo continuare a analizzare il testo, ma chiaramente dobbiamo fare il passaggio e dire: bene, questo era il senso della parabola per quanto riguardava gli ascoltatori di Gesù, in quel momento lì, ma e per noi che senso ha questa parabola? Non è molto diverso, no? Il regno dei cieli è offerto a tutti. Siamo tutti invitati a questa grande festa e siamo invitati non perché ne abbiamo qualche particolare diritto. Non ce lo siamo guadagnato questo invito alla festa. L'invito ci arriva in modo imprevedibile, imprevisto. Ci arriva a sorpresa, no? Ci arriva gratis. E allora mi chiedevo dove vogliamo metterci noi, collocarci noi in questa parabola. Tu sai che San José María diceva che un buon modo per leggere il Vangelo è metterci come se fossimo un personaggio del Vangelo. E allora chi siamo noi in questa storia? Ci sono i primi invitati, ci sono i servi, ci sono i secondi invitati. Se vogliamo completare l'elenco di personaggi e interpreti, poi c'è l'ultimo personaggio che è l'invitato che non ha indossato l'abito nuziale, l'abito da festa. Questi sono i personaggi. E puoi divertirti tu, eh? Faresti bene abitualmente quando provi a meditare sul Vangelo a fare proprio così e dire: ma io oggi che personaggio voglio fare? Come quando da bambini giocavamo, no? E decidevamo i ruoli di qualche gioco. E Tu sei il dentista, io sono il paziente. Scommetto che se da bambina hai mai giocato al dentista, tu eri il dentista, eh? Nessuno voleva essere il paziente. Noi che viaggiavamo un po', da bambini facevamo sempre l'aereo, quello era sempre l'aereo. Allora il litigio era chi faceva la hostess, perché eravamo tutti abbagliati dal ruolo della hostess, che invece non è poi così importante, però a noi ci sembrava bellissimo. Allora, che personaggio vuoi essere? Perché in questa domanda è sottintesa una cosa. In realtà puoi essere tutti i personaggi, e faresti bene a provarti i vestiti di ciascuno di questi personaggi. Perché potremmo ritenerci gli invitati alle nozze, diciamo, di diritto, gli aventi diritto, quelli che era ovvio che sarebbero stati invitati, perché se ci pensi, tu sei un'amica del re, cioè sei in un rapporto speciale con il re da quando hai ricevuto il battesimo. Quindi sei un'amica di vecchia data, cioè tu a corte dovresti essere di casa. Intendo dire, il tuo rapporto con Dio non è una novità. Il Signore, ti ha scelto, ti ha accompagnato da quando eri bambina, perché suppongo, immagino che hai ricevuto il battesimo da piccola. E dovresti avere già una certa familiarità con Dio. E se Dio vuole celebrare, e celebra continuamente, no? La festa del matrimonio di Cristo con la Chiesa, la festa dell'essere ritornato in amicizia con gli uomini, dovresti essere invitata. Cioè dovresti vederla organizzare questa festa, dovresti essere coinvolta fin dalla prima ideazione. E tu hai familiarità con Dio, non solo per una questione sacramentale, no? Per il fatto di aver ricevuto il battesimo e aver ricevuto i sacramenti chissà quante altre volte, soprattutto quelli che si ripetono, no? L'Eucaristia e la confessione, ma è che poi immagino che abitualmente preghi, cioè che hai già un dialogo con il Signore, che c'è già da parte tua, fra te e lui, una certa confidenza. Allora tu immagina un po', no? Gli ascoltatori di Gesù, quelli che ascoltavano Gesù quando ha pronunciato questa parabola, inizia il racconto, no? C'è un re che organizza una festa, invita gli invitati. Fin qui tutto corrispondeva alla loro cultura e al loro immaginario. A come loro si potevano immaginare le notizie del gossip dei loro tempi, no? Ma già quando Gesù dice questi non volevano venire, gli ascoltatori saranno rimasti molto sorpresi. Come sarebbe? A chi può venire in mente di rifiutare un invito a nozze? Tanto più se è l'invito alle nozze, a delle nozze importanti, alle nozze del re. Certo, c'è un sottinteso chiarissimo, no? Il Signore ti invita a nozze. La proposta che il Signore fa a ogni uomo, la proposta che fa a te, se dobbiamo trovare delle metafore, delle immagini per descriverla, dobbiamo pensare a immagini festive, a immagini di gioia, a immagini di grande, non lo so, di grande soddisfazione. A volte Gesù usa altri esempi che sono meno festivi, no? Parla del lavoro nella vigna, parla della pesca, però nella pesca parla di una pesca abbondante e quindi già c'è un elemento di gioia, fa esempi, del pastore che ha le pecore. Che perde una pecora, la va a cercare, fa esempi di vario tipo, però quello che il Signore ha da proporci è la grande festa. Pensa alla parabola dei talenti che si conclude con entra nella gioia del tuo padrone. Cioè, se Gesù vuole spiegare in poche idee, in poche parole, qual è la sua proposta, ci parla di festa. E vedi, credo che sia interessante ricordarcelo, perché poi questa settimana mi è capitato una cosa decisamente oziosa, cioè un tizio del mondo scientifico che è abbastanza noto nei suoi ambienti perché ha un grande senso dell'umorismo e quindi oltre a fare ricercatore fa delle barzellette per nerd che capiscono solo i nerd e che sono molto divertenti, sempre con un contenuto scientifico molto, molto cervellotico. E ha pubblicato l'elenco dei comics che piacciono a lui. E quindi ovviamente ho dovuto scorrerlo tutto. Che cosa legge il tipico universitario californiano di estrazione, di ambito scientifico? Non erano divertenti come i suoi. E quello che mi ha colpito era l'abbondanza di riferimenti religiosi sempre per ridere della religione, che, permettimi di dirlo, fa pensare alla coda di paglia, perché dici, ma perché un ricercatore universitario californiano deve pensare così tanto alla religione per sottolineare che a lui della religione non importa nulla? È sorprendente, no? Cioè c'è qualcosa. Penso che noi non facciamo così tanti riferimenti religiosi, che ne so, nelle nostre barzellette, o quando scherziamo tra di noi. Però il punto era chiaro: tutti i riferimenti religiosi sottintendevano, e spiegherebbero anche perché ce l'hanno tanto con Dio e con la religione, sottintendevano che Dio è un guastafeste. Cioè che la religione sta lì per proibirti tutte le cose belle della vita o per condannarti per tutte le cose che fai, che pensi o che vorresti fare, no? Se ci pensi, è diabolico. E credo che questa volta lo si possa dire, su questo lo si può dire con sicurezza, cioè lo zampino ci deve essere. È diabolico che ci siano persone che ce l'hanno con Dio perché credono veramente che Dio sia la presenza scomoda, il guastafeste, il nemico dell'uomo. Ed è particolarmente diabolico se pensi, se ci ricordiamo che Dio invece è l'inventore della festa, è il motivo della festa. E ci ha creati per la festa. Altro che guastafeste, no? E questi della parabola, che sono seccati dall'invito, insistente e che in sostanza dicono, no, nel Vangelo di Matteo. Perché nei passi paralleli ci sono più dettagli, però qui dice: non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri presero i servi, li insultarono e li uccisero. Quindi, rispetto all'invito a nozze, queste persone trovano più interessante il loro campo o i loro affari, il lavoro e gli affari. E se insisti a invitarmi alla festa, quando invece voglio andare al lavoro, ti uccido, non ti accetto più. E occhio perché ci succede anche a noi. Spero che tu non abbia mai né insultato né ucciso un sacerdote o una catechista quando andavi al catechismo. Però capisci che noi potremmo dire, noi di fatto rischiamo di dire al Signore, sì, va bene, bella l'idea della festa, guarda, se non c'ho niente di meglio da fare, vengo. Risposta molto palermitana. Palermitano non può dire se non c'ho niente di meglio da fare, ma ti dice, magari vengo. Magari vengo vuol dire, è chiaro che non vengo perché sono amica tua, perché se venissi perché sono amica tua, la risposta sarebbe certo, a qualsiasi cosa tu mi inviti io vengo. Invece vuol dire sì, nella competizione tra le offerte di intrattenimento ti considero un'alternativa da tenere in considerazione. Quindi se non mi si presenta niente di meglio e non sono troppo stanca, è capace che magari mi faccio vedere. Ho presente degli amici qui che negli anni scorsi organizzavano degli aperitivi culturali perché volevano così elevare un po' il livello, i contenuti della vita sociale del loro giro di amici, e dopo un po' di tempo si resero conto che gli amici che venivano, ma erano sempre diversi, cioè che non c'era nessuno che veniva sempre. E dopo un po' si sono resi conto, non c'era nessuno che veniva sempre perché nessuno dei loro amici aveva considerato la loro proposta come una cosa da amico amico, ma come un evento sociale. È un evento sociale, non è che tu ti puoi offendere se non vengo, è solo un evento. L'evento ci vado se mi va. La nostra amicizia non è in questione. Allora capisci che noi potremmo fare così con Dio? Cioè potremmo trovarci in una situazione che sì, ma io, certo, ma come no? Io prego, vado a messa, mi piace un sacco, mi piace un po', tutto sommato ci sono momenti in cui mi piace. E quindi non ho detto di sì a Dio, ho detto di sì a un invito che in un certo momento mi è sembrato più interessante delle alternative. Cioè, questa parabola mi deve far ripensare il mio rapporto con Dio, cioè pensare che la risposta al suo invito non è, ma non è che per caso è una copia del menù? Vediamo un po', cioè sì, prima di dire di sì, però la festa in che consisterebbe, che genere di musica suoneranno? Andiamo più sul jazz oppure più sul pop? Perché sai, il pop sono un po' snob, non mi interessa. No. E pensa un po', fa un po' ridere, no? Però pensa quando diciamo, ah c'è, che ne so, un ritiro, ah bello, chi predica? Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, ma quasi. Perché uno dice: ma aspetta, un ritiro significa un tempo per stare io con Dio. Certo, c'è uno che predica, che magari mi aiuta di più o di meno nel mio dialogo con il Signore, ma dovrebbe essere casomai, c'è il ritiro, vengo, chi predica? Allora già la domanda è, ha un altro valore, no? Cioè, venirci ci vengo. E così ho pensato ai primi invitati, ma pensiamo ai servi, che se no uno dice, vabbè, i secondi invitati, intanto vedo l'orologio, quindi ai secondi invitati non ci arriveremo, ci dovrai pensare tu. Ma pensa ai servi, i servi mandati a invitare tutti. Il re vuole vedere la sala piena. E io che sono un buon servo del re, partecipo al suo desiderio, cioè se il desiderio del re è vedere la sala piena, io desidero che la sala sia piena. Desidero la gioia del re. E quindi quei servi avranno cercato di essere convincenti. Se per invitare i primi invitati hanno dovuto dire: ho preparato il pranzo, i buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. E a quelli della strada che cosa gli avranno detto, no? Mangerai come non hai mai mangiato, è una festa incredibile. Guarda, ho visto io la sala preparata, è una cosa da svenire soltanto a pensarci. Avranno usato tutti gli argomenti migliori. E che ne so, allo zoppo avranno detto: aspetta, ti porto io. Avranno fatto tutto il possibile per riempire la sala. In uno degli altri Vangeli c'è quell'espressione spingi, compelle entrare in latino, spingili a entrare, costringili a entrare, a seconda delle traduzioni. Cioè un invito molto convincente. E i servi saranno stati convincenti sia perché volevano bene al re, sia perché stavano invitando a nozze. Cioè, perché lo sapevano che stavano proponendo una cosa bellissima e la stavano proponendo a persone che non se la sarebbero mai aspettata, no? Allora, sempre salto su di me. Quei servi erano convincenti perché i preparativi dei matrimoni del matrimonio li avevano visti. E io ho visto, cioè, quando io provo a parlare della mia fede a qualcuno, gli sto parlando di una cosa vera, cioè di una cosa che è la mia vita, di cui io ho fatto esperienza. Oppure sono teorie. Prima dicevo, no? Quello che Dio ci propone è una festa. Dio non è un guastafeste, Dio è una. Non c'è la parola, no? È un generatore, di gioia e di festa. Ma io lo credo così o no? O sono un californiano, che però ha deciso, di tenere chiusa la bocca e far finta che va bene così? Quindi dire, beh, certo, Dio è un po' un guastafeste, però ci sto, mi lascio, ho deciso che mi lascio guastare la festa. Perché così non convinco nessuno. Te immagino uno di questi servi che va lì in mezzo alla piazza e dice: no, sai, c'è una festa, gli altri non sono venuti, una festa un po' così, non so, magari ti interessa, chissà, un'aranciata magari la rimedi, insomma, no? Perché no? Speriamo che non piova perché è all'aperto. E guarda che conosciamo, no? Cioè, a volte siamo noi i cristiani guastafeste. Cioè, quante volte il problema è che proprio non siamo credibili. Volevo dire, e devo assolutamente ricordare, domani per l'anniversario, i conti non mi tornano benissimo, ma deve essere il centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima. Alcuni da qualche parte nel mondo hanno preso l'iniziativa di proporre una grande preghiera. Le due intenzioni fondamentali della Madonna di Fatima erano la pace e la salvezza delle anime. E quindi viene proposto di fare domani una giornata di digiuno e pregare in particolare il rosario alle 5:30, per dire un'ora, in modo che tutti lo facciano alla stessa ora, per pregare per la pace e per la salvezza delle anime. Allora, te l'immagini se tu a un'amica a cui non hai mai parlato della tua fede, di cui non hai mai parlato di nulla, eccetera, dicessi: no, la nostra fede è bellissima, noi facciamo digiuni. Cioè, dici, ma non lo so, forse non è molto attraente come prima proposta un digiuno. Mentre lo dicevo mi sono reso conto, in realtà potrebbe persino essere attraente, perché sacrificarsi per qualcosa subito dice: ah, qua c'è qualcosa di interessante, cioè, qui c'è qualcosa che esce dall'ordinario e che forse potrebbe valer la pena, no? Perché dici: tu che cosa fai per la pace nel mondo? Io domani digiuno. Cioè, però va bene, questo è un altro discorso, ma rientra nella stessa linea di pensiero, cioè che se stiamo parlando di una cosa che è davvero nostra, siamo convincenti, persino se stessimo parlando di digiunare, e perché diventa vero. Mi spiace, qui mi ero segnato una citazione, ma ormai abbiamo finito il tempo e allora pensiamo che non solo questa parabola ci dice che siamo tutti invitati, ma che i conti ci tornano se pensiamo che siamo tutti figli di Maria e che Maria come nostra madre partecipa, contribuisce a questo invito, a questo spingerci, incoraggiarci verso questa proposta, questa gioia che il Signore vuole che noi riceviamo, a cui noi partecipiamo. San José Maria chiedeva aiuto a Maria per tante cose, ma quando voleva prepararsi bene, cioè abitualmente alla Santa Messa, o quando dopo la Messa voleva ringraziare bene il Signore per il dono della comunione, allora tante volte diceva, aiutami tu a prepararmi come la mamma prepara il bambino per la festa, no? E lo veste bene, lo pulisce, lo pettina. Allora chiediamo a Maria che non solo ci aiuti ad accogliere con efficacia e a proporre con efficacia l'invito di Dio, ma che ci prepari lei.